E così è arrivato anche il mio turno di salutarvi, di ringraziarvi e del vostro Enzo che vi abbraccia a tutti voi che siete in ascolto dall'altra parte. Oggi parliamo di Geremia, il profeta dal cuore infranto. Il libro di Geremia è in gran parte, cari amici, autobiografico perché ci racconta moltissimo della sua vita, delle sue esperienze. Ripercorriamo quindi alcune tappe del suo vissuto personale che ci aiutano a conoscere la persona di Geremia. Geremia è figlio di un sacerdote di Anatot, cittadina a nord di Gerusalemme. Viene scelto come profeta prima della sua nascita. È chiamato a questo compito ancora giovanissimo. L'incarico di profeta gli viene dato da Dio stesso. E queste quattro cose si trovano nel primo capitolo, nei versetti 5, 6 e 10. Geremia inizia il suo ministero durante il regno del re Giosia, per il quale compone l'orazione funebre. Puoi trovarla in Seconda Cronache 35, al versetto 25. Gli viene impedito di sposarsi a causa dei momenti difficili in cui è vissuto. Non converte nessuno, viene respinto dal suo popolo, è odiato, picchiato, messo nei ceppi, imprigionato, accusato di tradimento. Il suo messaggio colpisce profondamente, per primo, il suo proprio cuore. Avrebbe poi voluto rinunciare al compito, ma Dio non glielo permette. Vede la distruzione di Gerusalemme, la deportazione in Babilonia, gli viene concesso di rimanere nel paese dal comandante dell'esercito babilonese e quando le persone rimaste vogliono fuggire in Egitto, egli vi si oppone, ma è costretto a seguirli in quel paese dove muore lapidato dai rifugiati. Così, almeno vuole la tradizione. Geremia fu un uomo notevole. Lo definirei il piagnone di Dio, ma non in senso dispregiativo. Aveva quasi sempre le lacrime agli occhi e Dio scelse questo uomo con un cuore materno, una voce tremante, gli occhi pieni di lacrime per portare un durissimo messaggio di giudizio, un messaggio che gli faceva male al cuore. Geremia fu un grande uomo di Dio. Non penso che né io né voi lo avremmo scelto per questo tipo di messaggio. Avremmo preferito una persona più energica, sicura, decisa, mentre Dio invece incaricò un uomo compassionevole, dal cuore tenero. È stato detto che è difficile immaginare una situazione più dolorosa di quella di quest'uomo condannato ad assistere alla lenta agonia di un paese sfinito, a prendersene cura durante gli altalenanti stati di stupore e rabbia che precedettero la sua rovina, costretto a vedere i segni di vitalità scomparire uno per uno, finché non rimase altro che buio e corruzione. Questo è l'antefatto al momento della chiamata di Geremia. Egli rimase fermo e vide il suo popolo portato in prigionia. Qualcuno ha detto che il destino di Geremia fu quello di profetizzare in un periodo in cui il popolo di Giuda si stava avviando verso la catastrofe, una catastrofe tragica, finale, in cui la tensione politica era elevata, le peggiori passioni influenzavano le varie parti e i consigli più funesti avevano il sopravvento. Toccava a lui resistere, mentre la sua nazione correva a capofitto incontro alla distruzione, compiendo ogni sforzo per fermarla, per farla tornare indietro. Geremia si trovò a fallire e essere costretto a farsi da parte, vedere il proprio popolo tanto amato precipitare nella completa rovina. Noi viviamo in un periodo che probabilmente assomiglia ai tempi di Geremia. Dio è assolutamente estromesso dalla scena e se si cita la Bibbia lo si fa storcendo la bocca. E i credenti che hanno un messaggio da parte di Dio sono messi da parte. Un'altra persona ha detto che Geremia non era un uomo potente come Elia, eloquente come Isaia o calmo come Ezechiele, ma era timido, esitante, consapevole della propria inadeguatezza, che si struggeva per la simpatia, l'amore. Questo era lo strumento con cui la parola di Dio venne indirizzata a quella generazione corrotta e degenerata. Gesù una volta chiese ai suoi discepoli che cosa dicessero di lui le persone, ed essi risposero che qualcuno diceva che era Giovanni Battista, altri Elia, altri Geremia o un altro profeta. È scritto in Matteo 16, nei versetti 13 e 14. Le opinioni erano diverse e nessuno sembrava sapere veramente chi fosse, avendo buone ragioni di ritenere che fosse o Elia o Giovanni Battista, ma anche chi pensava che fosse Geremia aveva le sue buone ragioni, perché Geremia era un uomo infelice, abituato alla sofferenza. La differenza tra lui e il Signore Gesù era che il Signore portava i nostri dolori, le nostre sofferenze, mentre Geremia portava i propri pesi e aveva il cuore spezzato. Una volta si rivolse al Signore e gli disse che non poteva continuare così. Stava andando in crisi e che, essendo sull'orlo dell'esaurimento nervoso, sarebbe stato meglio mettere un altro al suo posto. Il Signore gli rispose che avrebbe tenuto sulla scrivania le sue dimissioni e che avrebbe dovuto ripensarci. In effetti, Geremia ritornò sui suoi passi e disse che la parola di Dio era come un fuoco nelle sue ossa e doveva trasmetterla nonostante il suo cuore infranto. Il Signore voleva quel tipo di uomo, perché era il più adatto per quel messaggio. Dio voleva che il popolo sapesse che, anche se stava per essere deportato, giudicato, Dio ne era addolorato. Così, come diceva il profeta Isaia, il giudizio di Dio è un lavoro insolito e inaudito. Geremia iniziò il suo ministero circa 100 anni dopo Isaia, durante il regno di Giosia, e continuò fino alla deportazione del popolo in Babilonia. Al di là del buio della cattività, vide la luce. Nessun altro profeta parlò così entusiasticamente del futuro. Il messaggio di Geremia fu uno dei più sgradevoli rivolti a un popolo e venne respinto. Geremia venne definito traditore del suo paese perché aveva detto che dovevano arrendersi a Babilonia. Un secolo prima Isaia aveva detto il contrario, cioè che dovevano resistere. Perché questo cambiamento? Perché ai tempi di Geremia l'unica cosa da fare era arrendersi. Nel piano di Dio la nazione di Israele era finita. I tempi dei pagani erano appena iniziati con Babilonia, era la testa d'oro della statua della visione del profeta Daniele che studieremo prossimamente. La parola ricorrente nel messaggio di Geremia è infedeltà, che ricorre 13 volte e che viene usata nel Vecchio Testamento soltanto altre 4 volte, una in Proverbi e 3 volte in Osea, che rivolge lo stesso messaggio a una nazione infedele. Il nome che predomina è Babilonia, che compare 164 volte nel libro, più che in tutta la scrittura nel suo insieme. Babilonia diventa il nemico del popolo di Dio. Sarà di aiuto per la comprensione dei profeti associarli con i libri che vanno da Prima Samuele a Seconda Cronache, perché questi sono i libri storici che comprendono lo stesso periodo di tempo. Con l'eccezione di Ageo, Zaccaria e Malachia, che hanno profetizzato dopo l'esilio e si collocano nel periodo di Esdra e Nemia, tutti i profeti hanno operato nel periodo narrato in questi libri storici. La profezia di Geremia ha 3 scopi. Uno storico, ed è quello di fornire la storia degli ultimi 5 re della casa di Giuda, della distruzione del Tempio, della devastazione della città e della deportazione babilonese. Poi c'è lo scopo spirituale, che è quello di mostrare la grazia e la misericordia di Dio nell'invitare una nazione sviata a ritornare a Dio. Infine, c'è lo scopo profetico, che è quello di predire il destino della nazione eletta, delle nazioni dei gentili. Il messaggio di Dio è quello di chiamare le persone che si sono sviate, ad abbandonare i loro peccati, a tornare a Lui. Se non si ravvedono per tornare a Lui, egli sarà costretto ad abbandonarli e la loro ribellione riceverà come paga la schiavitù. Possiamo considerare alcune precise profezie. Geremia fu mandato per dare l'ultimo avvertimento da parte di Dio a Giuda, prima che avvenisse la distruzione. Andiamo al capitolo 7, versetto 27, e leggiamo. «Di loro tutte queste cose, ma essi non ti ascolteranno. Chiamali, ma essi non ti risponderanno. Perciò dirai loro, questa è la nazione che non ascolta la voce del Signore, del suo Dio, e che non vuole accettare correzione». Geremia doveva annunciare il decreto inevitabile non solo su Giuda come popolo, che doveva essere deportato, ma sul Tempio per mano di Nabucodonosor, re di Babilonia. Geremia fu l'unico che predisse la durata della cattività babilonese. Tutto questo paese sarà ridotto in una solitudine, in una desolazione. E queste nazioni serviranno il re di Babilonia per 70 anni, poiché così parla il Signore. Quando 70 anni saranno compiuti per Babilonia, io vi visiterò e manderò a effetto per voi la mia buona parola, facendovi tornare in questo luogo. E poi prosegue dicendo, «Infatti io so i pensieri che medito per voi, dice il Signore, pensieri di pace, non di male, per darvi un avvenire e una speranza». Geremia ebbe anche un giudizio da comunicare alle nazioni dei gentili. Geremia, capitolo 46, versetto 51. «Tu non temere, Giacobbe, mio servitore, dice il Signore, poiché io sono con te, io annienterò tutte le nazioni fra le quali ti ho disperso, ma non annienterò te, però io ti castigherò con giusta misura e non ti lascerò del tutto impunito». Geremia predisse anche la venuta del glorioso nuovo patto. «Ecco, i giorni vengono, dice il Signore, in cui io farò un nuovo patto con la casa di Israele e con la casa di Giuda, non come il patto che feci con i loro padri il giorno che li presi per mano per condurli fuori dal paese d'Egitto, patto che essi violarono, sebbene io fossi loro signore, dice il Signore. Ma questo è il patto che farò con la casa di Israele, dopo quei giorni, dice il Signore. Io metterò la mia legge nell'intimo loro, la scriverò sul loro cuore, e io sarò loro Dio, ed essi saranno mio popolo. Nessuno istruirà più il suo compagno o il proprio fratello, dicendo, conoscete il Signore, poiché tutti mi conosceranno, dal più piccolo al più grande, dice il Signore, poiché io perdonerò la loro iniquità, non mi ricorderò del loro peccato. Vediamo ora il secondo libro di Geremia, che è comunemente chiamato il libro delle Lamentazioni. Questo libro segue quello delle profezie di Geremia. In questo breve libro l'anima del profeta è messa a nudo davanti a noi. E riassumendo alcune cose, ricordiamo che Geremia ha iniziato il suo ministero durante il regno di Giosia. Ambedue erano giovani ed erano evidentemente anche amici. Giosia fu colui che guidò l'ultimo risveglio di Giuda, un risveglio in cui molti cuori furono toccati, ma che purtroppo nel complesso si rivelò solo un movimento superficiale. Giosia incontrò la morte prematuramente nella battaglia di Megiddo contro il faraone, una battaglia che non avrebbe dovuto essere combattuta. Geremia tuttavia continuò il suo lavoro profetico durante i regni dei quattro malvagi re che regnarono dopo Giosia. Essi furono, lo ricordiamo, Joacaz, Joachim, Joachin e Sedechia, l'ultimo re di Giuda. Il messaggio di Geremia fu un messaggio duro con il quale desiderava richiamare la sua nazione a ritornare a Dio, ma che non fu in grado di impedire le deviazioni di Giuda. Inoltre Geremia fu testimone della distruzione di Gerusalemme e mentre la vedeva bruciare, stava seduto sulle ceneri calde con le guance rigate di lacrime. Il libro delle Lamentazioni è composto di 5 capitoli, ciascuno dei quali è una elegia, quasi un lamento funebre. Il libro di Geremia è composto da 5 poemi. I capitoli dall'1 al 4 sono acrostici. Ognuno dei versi comincia con una delle 22 lettere dell'alfabeto ebraico. Ognuno di questi poemi ha un riferimento alla distruzione, al giudizio, al dolore di Dio e si concludono con una preghiera di petizione, eccetto il quarto. Il quinto poema è infatti una preghiera di intercessione. Questo libro ha a che fare con queste 4 cose: il popolo di Giuda, il tempio di Salomone, la città di Gerusalemme e la terra di Palestina. Questo libro è stato giustamente considerato come un poema di sofferenza, un poema di pietà, un inno di immenso dolore e un salmo di tristezza. Geremia aveva un cuore sensibile, sincero, compassionevole. Era tenero come una madre, eppure trasmise il più forte e più duro messaggio di tutta la Bibbia intera. Annunciò la distruzione di Gerusalemme, pronunciò giudizi e consigliò il popolo ad arrendersi a Nabucodonosor. Il suo messaggio non ebbe successo, anzi, gli provocò un mare di guai. Quale uomo avrebbe accettato di dare un messaggio così duro, così brutale e difficile come quello? È stato detto che l'uomo giusto per predicare è solo inferno. È quello che ne parla con la voce tremante di lacrime. Questo è il tipo di uomo che Dio desidera. Geremia, l'uomo che soffriva, ci ricorda un altro che pianse su Gerusalemme, il Signore Gesù. L'unica differenza è che Gerusalemme era in rovina e il Tempio era già bruciato quando Geremia contemplava le macerie. Ma Gesù pianse sulla stessa città 6 secoli più tardi, vedendo in anticipo quello che sarebbe accaduto. Per Geremia la distruzione di Gerusalemme era un fatto compiuto, per Gesù era una previsione. Il versetto chiave del libro delle Lamentazioni spiega il motivo per cui Gerusalemme giaceva in rovina, esso dice così. Lamentazioni 1, versetto 18. Il Signore è giusto, perché io mi sono ribellata alla sua parola. Ascoltate, o popoli tutti, e vedete il mio dolore, le mie vergini e i miei giovani sono stati portati in schiavitù. La grande città di Gerusalemme è caduta. Quale ne è il motivo? La spiegazione più semplice e logica è che Gerusalemme ha peccato gravemente verso Dio. Dio, che è santo, permise la distruzione perché non può avere a che fare con il peccato ed è giusto nelle sue azioni di giudizio. Questo è difficile da capire. Io mi trovo soltanto ai margini del dolore di quest'uomo e mi accorgo che non posso penetrarvi. Riesco solo a guardare dal muro nel suo giardino, ma non vi posso camminare dentro. Egli ci ha rivelato 2 cose, quella amara e quella dolce. Primo, Gerusalemme ha peccato. Secondo, il Signore ama Gerusalemme. Gerusalemme ha gravemente peccato e il Signore è giusto. Dio li amava di un amore eterno e aveva permesso tutto questo perché era giusto. Vedi, amica, amico, se tu neghi la rivelazione biblica dell'ira di Dio, non sei più sicuri di niente. Viviamo in un universo in cui esiste un Dio vivente con un cuore ardente d'amore per noi, ma se vi allontanate da Lui, Egli vi giudicherà, anche se vi ama, perché Egli è il Dio giusto che giudica questo mondo. Io posso non capire tutto questo, ma so che questo ci è detto nella Sua parola. Un giorno ci sarà chiaro il motivo dell'esistenza dell'inferno, perché Egli è un Dio d'amore, un Dio di giustizia e un Dio di santità. l'intero universo, compreso Satana, ammetterà che Dio è giusto in ogni sua azione. Dio è grande, meraviglioso, buono, e non dovremmo prendere alla leggera le sue affermazioni. Gesù poteva dire agli scribi, ai farisei, i capi religiosi del suo tempo: «Guai a voi, scribi e farisei ipocriti!» Egli li chiama ipocriti perché si impadronivano dei beni delle vedove, come detto in Matteo 23, al versetto 14, e contemporaneamente pregavano a lungo. Amica, amico, se il tuo cristianesimo non produce un cambiamento nel tuo cuore, la tua vita, la tua famiglia, i tuoi affari, la tua vita sociale, beh, sei un ipocrita. Non lo dico io, ma lo ha detto Gesù. Ed egli è colui che ha pianto per quelle persone. Se i miei occhi sono asciutti, i suoi sono pieni di lacrime, anche oggi, per te e per me. Non ti allontanare, non rifiutare un Dio che ti ama in questo modo. Sarebbe veramente tragico se tu lo facessi. Sappi che, se lo farai, egli un giorno ti giudicherà, ti dovrà condannare inesorabilmente. Sappi che Dio agisce così perché è giusto e non può chiudere gli occhi davanti al male che tu fai rifiutando di pentirti, di credere in Gesù Cristo. Geremia ci rivela il cuore di Dio. Quando il profeta piange, Dio sta piangendo. Quando soffre, Dio sta soffrendo. Quando non capiamo quello che succede intorno a noi, la cosa importante da fare è avere fiducia nel fatto che Dio agisce con giustizia. Amici, era giusto distruggere Gerusalemme e deportare il suo popolo, anche se era doloroso. Geremia piange e vuole sapere perché Dio ha permesso la distruzione di Gerusalemme. E Dio lo assicura dicendogli che egli agisce con giustizia nei confronti di Gerusalemme. L'uomo non vuole accettare il fatto che Dio provi collera contro il peccato e desidera invece che si ponga l'accento sull'amore di Dio. Non lo nego, sono d'accordo che dobbiamo imparare a scorgere questo amore nelle vicende della vita e spesso abbiamo trascurato di farlo, ma credo che ai nostri giorni si dia troppa enfasi all'amore di Dio, trascurando la sua giustizia. Come ci sentiamo nei confronti noi della nostra colpa e l'ira di Dio? Quanto ci importa il suo giudizio? Geremia ha visto e lui stesso è passato attraverso grandi difficoltà. La sua salute è minata a causa del suo coinvolgimento emotivo per le disgrazie di Gerusalemme. Egli non è insensibile davanti alla distruzione di cui è stato testimone e non è andato in giro a dire, come probabilmente avremmo fatto noi, «Ve l'avevo detto». In effetti ha il cuore rotto. Il suo atteggiamento sincero rivela quali siano i sentimenti del Signore per noi. Infatti Dio non si è allontanato. Egli è sempre accanto ai suoi. Il Signore Gesù disse a questo proposito, come scritto in Ebrei 13, al versetto 5, «Io non ti lascerò e non ti abbandonerò». Ricorda, amica, amico, puoi essere sicuro che Egli è con te. Ecco perché Geremia, ricordando questa promessa, poteva rinfrancare il cuore nelle sue difficoltà. Leggiamo cosa fa Geremia per ottenere questo, nei versetti dal 21 al 24 di Lamentazioni, capitolo 3. «Ecco ciò che voglio richiamare alla mente, ciò che mi fa sperare. È una grazia del Signore che non siamo stati completamente distrutti. Le sue compassioni infatti non sono esaurite, si rinnovano ogni mattina, grande la tua fedeltà, il Signore è la mia parte, io dico, perciò spererò in Lui». Questi versi sono l'unico punto luminoso in tutte e cinque le lamentazioni. Nonostante il severo giudizio di Dio, e molti pensano che sia stato troppo severo, Geremia può vedere la mano misericordiosa del Signore, ricordando loro che se non fosse stato per Dio, essi sarebbero stati completamente distrutti. Se avessero dovuto ricevere quello che si meritavano, sarebbero scomparsi dalla terra. Dio è giusto quando giudica con giustizia il peccato, ma contemporaneamente è misericordioso. A questo riguardo il profeta Abacuc nel suo libro al capitolo 3, versetto 2, scrive: «Nell'ira ricordati di avere pietà». Dio non si dimentica mai di avere pietà, c'è sempre una via di uscita per il suo popolo, sempre che ci sia il pentimento. E dobbiamo ringraziare Dio che è così. E io oggi mi fermo qua con queste considerazioni attorno al libro delle Lamentazioni, come vi ricordo, scritto dal profeta Geremia. Appuntamento a domani, alla solita ora, io sarò qui ad aspettarvi. Mi auguro che siate sempre più numerosi. Ciao!